Vincenzo, poi vorrei chiedere una cosa io, poi Matteo e poi Giancarlo. Poi facciamo una faccia. Tanto è solo mezzogiorno, abbiamo un po' di
fare il prodotto ben fatto e poi rispetto delle persone eccetera, ci sarebbe anche un elemento relativo alla comprensione, perché spesso non è tanto, almeno per quello che è la mia esperienza di lavoro, magari diciamo qui nel quotidiano e anche quelli magari dei giovani ragazzi, è un discorso anche che il ben fatto, il mal fatto dipende anche da chi viene compreso, perché purtroppo si ha un criterio del ben fatto o del mal fatto che può darci sì che non sia in realtà quello che è ben fatto o mal fatto. Quindi il discorso è invece ben capire e ben mal capire qualcosa, perché il ben fatto e il mal fatto dipende, diciamo, quindi è un aspetto del fare, anche la comprensione di quello che si fa. Ecco, quindi questo aspetto volevo sottoporre questo.
Faccio io una domanda.
Ho dimenticato di dare la risposta sull'esodo, ma la darò dopo.
La mia domanda è...
C'era Giancarlo dove
la sì, sì, no,
Falla.
Mi ero prenotato prima.
No, credevo che non l'avessi visto.
La signora e poi Giancarlo. No, in mente tutto, almeno su questo l'idea è chiara. A me ha molto colpito l'osservazione. Questo tipo di discorso però è indirizzato a delle elite, a dei gruppi scandalosi, si possono definire a delle minoranze. Io sono convinto che sia così, che valga la pena di lavorare sulle minoranze, proprio perché è la condizione anche di questa fase nella quale ci troviamo pone questo tipo di problema. Per questo faccio una domanda a partire dallo sportello e da quello che instaura un rapporto di relazione oppure no, e poi arrivo a una domanda politica che mi importa di più, perché secondo me sono collegate. Mi muovo totalmente all'interno del tuo discorso e pongo un primo problema. Quello che sta dietro lo sportello ha dentro la logica del lavoro e ha dentro la logica del consumo. Sono due logiche che a questo punto della fase storica confliggono. Per cui, se prevale la logica del lavoro, ma questo sta diventando un elemento minoritario, allora è interessato a far bene il suo lavoro, ne ha gratificazione e instaura la relazione. Se prevale la logica del consumo, mi tocca stare queste 8 ore qui, finalmente poi farò la vacanza di un certo tipo, guarderò l'isola dei famosi, andrò all'ipermercato e così via. Scusate il termine, ma 68 diceva a salario di merda, lavoro di merda. Grosso modo questa è la logica. Devo star qui, fa sta cosa che mi pesa e quindi poi la faccio pagare anche agli altri e poi pesa anche su di me, però se mi importa quell'altro. E d'altra parte la città nella quale mi muovo, la comunità nella quale mi muovo non è più raccolta intorno alla fabbrica, che non c'è più, c'è la logistica, non è più raccolta intorno alla campana, ma sono i supermercati, gli ipermercati, dove la gente domenica piovosa va lì con la famiglia e ci passa tutto il giorno. Quindi c'è questo conflitto con la logica del consumo che è conflittuale rispetto all'altra e spinge in quella direzione. Questo lo vedo abbastanza chiaramente. Mi chiedo se una logica di questo tipo non stia attraversando la democrazia. quando noi facciamo ancora, quando facciamo giustamente, anche io lo faccio, il discorso sulle virtù e sulle procedure, pensiamo al cittadino. Questa democrazia, tra virgolette, che ci abbiamo, si trova di fronte a dei consumatori, che non è soltanto un modo di esercitare, consumare un rito, un modo di pensare, eccetera, eccetera. Cosa ha portato questa cosa? Le democrazie a ridurre il proprio orizzonte, per rispondere, anche per dare delle risposte. Riducendo il proprio orizzonte, la democrazia si allontana dal pensiero politico. Se vuoi gestire questa situazione, non hai più il tempo per pensare. Sei agito così come dentro il consumo, ti seguo fino in fondo. Mi ha molto colpito, ho fatto 10 giorni fa un seminario dove è venuto Romano Prodi e lui diceva: vabbè, le democrazie devono accorciare il loro orizzonte, sono costrette a farlo. Mi chiedo, ma questo non impedisce poi di far politica? Perché è una politica non più pensata. Lui portava un caso e diceva: sono andato a trovare per gli 80 anni Helmut Kohl, sono molti amici, questo era incazzatissimo con la Merkel, perché diceva, da smetterne, è una ragazzina che non ha in testa nulla se non occupare la poltrona, lo diceva in termini più coloriti, e quindi farà solo disastri. La Merkel, che tutto sommato rispetto all'orizzonte europeo è il funzionario dello Stato tedesco, il primo funzionario dello Stato tedesco è lei, cosa che fanno meno Berlusconi e gli altri, eccetera, eccetera, sentirsi così. Ecco, questo mi dà l'idea che questo muove, questo gestire la cosa in termini di questa democrazia, post-democrazia, mettiamolo fra virgole, allontana il pensiero politico. D'altra parte, se uno pensa politicamente, uno riesce più ad entrarci, cioè se si ferma a pensare lo buttano fuori e va avanti quella roba lì. Ossia, quindi c'è una logica del governare il consumatore. Non a caso Berlusconi continua a usare i sondaggi, eccetera, eccetera. Non a caso uno poi, se ha voglia di votare, c'ha mille modi: vota per quelli che cantano, per la cosa, vota per quelli che pensano che vincerà l'Inter o la Roma, almeno fino a 20 anni fa, e lo fa anche Telenova, eccetera, eccetera. Una cosa di questo tipo. Quello che vedo è che questa logica del consumatore ha invaso progressivamente i metodi e anche ormai i contenuti. Non è che poi le due cose stanno lì, o vince l'una o vince l'altra logica, è proprio una conquista di spazio vitale da parte delle due logiche, e quindi a maggior ragione io continuo a credere che quella logica non ci porta a risolvere i problemi. E però, ecco, ripropongo: se non è vero questo tipo di processo, e se il pensare in termini perfino obbligati di minoranza, di elite, di cenacolo, di circolo degli epicurei, eccetera, eccetera, non debba porsi il problema di come dialettizzare rispetto a quell'altra massa che si muove dentro questa logica, che non sta dentro soltanto il rapporto lavoro-consumo, ma sta anche dentro il rapporto ormai politica-democrazia, allontanando la politica, ossia il suo essere pensata, dalla democrazia.
Per quanto riguarda il rapporto etico nel fare, nel lavoro, siccome mi ha vissuto si è trovato davanti alle 8 ore e all'orizzonte di persone che precedentemente non avesse compreso, completamente annullate mentalmente da questo sistema, da questo modo di vivere. A questo punto personalmente ho deciso: come vivo queste 8 ore? Sapendo di non avere nessuna gratificazione, niente, mi sono detta: o mi alieno alle 8 ore, cioè non faccio e non divento, oppure faccio, perché nella misura in cui faccio e come faccio divento. Questo mi è stato al dito. E discorso riguarda invece, ripeto, forse era una soluzione già privilegiata mia, perché lo stipendio l'avevo e poi siamo andati per le buttate in prepensionamento. Per quanto riguarda invece il senso del lavoro, ricordo e riporto forse infedelmente Luigino Bruni, che parlando dell'ultimo polo economico creato dai popolari tra la Toscana e l'Emilia, non mi ricordo dove era poco, diceva cosa deve contraddistinguere il nostro prodotto, il nostro essere da altri che fanno altrettanto bene il lavoro come intendiamo farlo noi, è rendere felice il cliente. Questo è il distinguo.
Giancarlo.
Ma mi è capitato che un lavoro che devo fare di leggere Jonas, un saggio tutto l'elemento di riflessione critica che Jonas fa con l'identità clinicologica. Adesso la clinicologica è individuata in tre fattori: la potenza sviluppata dalla scienza tecnica, il comportamento di consumo e l'anonimato del potere. Questi sono i tre poli che diceva lui della crisi ecologica, no? Salto tutta la riflessione che lui sviluppa e arrivo alla conclusione. Dice quello che ovviamente, tra l'altro, lui non consiglia di abbandonare lo sviluppo che abbiamo raggiunto, ma dice occorre diventare prudenti, no? E per fare questo dice le etiche del passato erano pensate attorno al discorso della relazione tra uomo e uomo, no? L'etica di cui abbiamo bisogno oggi non può più consistere in questo, perché c'è di mezzo la distruzione della natura. E allora l'etica che serve adesso è sì continuare sulla relazione tra uomo e uomo, ma problematizzare il problema del rapporto con la natura. E a questo fine pone come esigenza, poi Sartre, proprio lui fa riferimento all'Aristotele, anche lui fa riferimento agli Epicurei, eccetera, cioè come esempi di ascesi che ci hanno preceduto, no? Però dice, adesso ci serve un'etica della responsabilità e in particolare la responsabilità del futuro. Nuove generazioni e natura, no? Proprio uso per sempre, cioè la responsabilità del futuro, che poi lui trova nel modello genitoriale che si dovrebbe allargare. Volevo domandare, questa riflessione di Jonas sulla necessità di passare a un'etica del futuro, come l'hai detto?